Immaginate di essere ad una riunione aziendale in cui un vostro collega presenta un'idea che, a vostro avviso, è chiaramente inefficace e problematica. Talmente inefficace e problematica che vi sembra impossibile pensare che i vostri colleghi non esprimeranno dubbi riguardo alla stessa. Tuttavia, contrariamente a quanto vi aspettavate, tutti i vostri colleghi esprimono il loro accordo con l'idea, nonostante le sue evidenti lacune. E non solo, si complimentano anche con chi l'ha proposta. Che cosa fareste voi a questo punto? Oppure immaginate di trovarvi ad uno spettacolo teatrale, seduti in platea, e che inizia a suonare l'allarme antincendio del teatro e che allo stesso tempo la stanza inizia a riempirsi di fumo. Tuttavia notate che né le persone sedute attorno a voi né gli attori sul palco cambiano il loro comportamento e anzi tutto continua come se nulla fosse. Cosa fareste in questo caso? Io sono Giovanni Telesca e questo è The Social Mind, un podcast che parla dei processi sociali e cerca di dare risposte complesse a domande semplici. Gli esempi che vi ho fatto sembrano esempi abbastanza facili e diretti, a cui tutti probabilmente diamo una risposta semplice. Nel caso della riunione di lavoro, alzeremmo la mano e faremmo notare a tutti che c'è un errore nella proposta del nostro collega. Nel caso dell'allarme antincendio, avremmo ancora meno dubbi. Ci alzeremmo e scapperemmo via, e pazienza se le altre persone sono così prese dallo spettacolo da voler rischiare la vita. Ma siamo sicuri che le cose andrebbero proprio così? Probabilmente no. Probabilmente in molti casi la nostra reazione a queste situazioni sarebbe quella di conformarci al comportamento degli altri. E questo potrebbe succedere per diversi motivi, legati alla volontà di evitare conseguenze negative derivanti dall'espressione di un'opinione o di un comportamento diverso da quello della maggioranza. Negli anni 50, lo psicologo Solomon Asch ha condotto uno degli esperimenti più famosi della psicologia sociale, proprio con l'intento di indagare fino a che punto le persone si conformano all'opinione degli altri, anche se questa opinione è totalmente ed evidentemente sbagliata. Asch voleva capire a quali condizioni le persone adattavano la propria opinione a quella della maggioranza e in quali casi invece ragionavano senza conformarsi al pensiero degli altri. Per rispondere a queste domande, reclutò dei partecipanti per svolgere un compito di percezione visiva. I partecipanti venivano convocati in laboratorio e si trovavano in una stanza con altre persone per svolgere un compito di gruppo molto semplice. Dopo aver ricevuto delle carte con sopra una linea retta che doveva fare da riferimento e dall'altro lato invece altre tre linee di varie lunghezze, i partecipanti dovevano scegliere quali tra le tre linee avesse la stessa lunghezza della linea di riferimento. Esattamente come in un quiz a risposta multipla. Tuttavia, a differenza di un quiz a risposta multipla, dove alcune opzioni sono volutamente ambigue, nel caso del compito proposto da Asch, guardando le tre opzioni di risposta, era di fatto impossibile non individuare in modo immediato la risposta esatta. E una volta identificata la risposta, i partecipanti dovevano dichiararla ad alta voce. A questo punto avveniva la manipolazione sperimentale. Il gruppo chiamato a dare la risposta, infatti, era composto da complici dello sperimentatore, con la sola eccezione della persona reclutata come partecipante allo studio. E questi complici avevano un ruolo, dovevano dare la risposta sbagliata alla domanda delle linee. Una volta che il partecipante allo studio aveva ascoltato le risposte dei complici dello sperimentatore e si trovava a esprimere la propria risposta, la situazione era la seguente. Il partecipante si trovava in netta minoranza. Tutti attorno a lui avevano dato la stessa risposta e questa risposta era sbagliata. Nel 32% dei casi, quando i partecipanti si trovavano di fronte alla situazione in cui tutti attorno a loro avevano dato una risposta sbagliata, anche essi preferivano dare la risposta sbagliata, mentre questo non succedeva nella situazione di controllo. Infatti, per verificare che questo comportamento non fosse dovuto al caso, Asch creò un altro gruppo in cui non vi erano complici dello sperimentatore e ogni partecipante poteva dare liberamente la propria risposta. In questa situazione le risposte errate da parte dei singoli individui erano quasi assenti. I risultati dell'esperimento all'epoca furono accolti con molto interesse dalla comunità scientifica e molti ricercatori cercarono di riprodurre l'esperimento di Ash in condizioni diverse. Una replica interessante fu fatta da Richard Crutchfield, un ricercatore americano che decise di cambiare lo stimolo e chiese ai partecipanti di dichiararsi o meno d'accordo rispetto a un'affermazione controversa sulla necessità di limitare la libertà di parola. In questo caso alcuni partecipanti dovevano esprimere il proprio giudizio in modo individuale, mentre gli altri, prima di esprimere il proprio giudizio, venivano esposti all'opinione della maggioranza e solo successivamente veniva chiesto loro di esprimere la propria opinione. In questo caso si è visto che quando le persone non erano influenzate dalla maggioranza, solo il 19% dei partecipanti esprimeva un'opinione favorevole all'affermazione controversa. Quando però le persone erano esposte all'opinione della maggioranza e tale opinione era favorevole all'affermazione controversa, il 58% dei partecipanti si dichiarava favorevole alla possibilità che in alcune situazioni fosse giusto limitare la libertà di parola. Altre repliche dell'esperimento di Ash sono state condotte per verificare cosa succede quando vengono apportate alcune modifiche allo scenario originale. Per esempio, quando aumenta la discrepanza tra la realtà dei fatti e l'opinione espressa dalla maggioranza, ovvero, per dirlo in modo più semplice, quando l'errore di percezione espresso dalla maggioranza è molto evidente, in questo caso l'influenza della maggioranza tende a diminuire e più grande è la discrepanza, minore è l'influenza che le percezioni sbagliate hanno sull'opinione dei partecipanti reali all'esperimento. Un altro fattore che appare essere significativo è la percezione di unanimità della maggioranza. Infatti, in alcune repliche dell'esperimento, Ash aggiunse al gruppo un membro deviante, che prima del partecipante vero e proprio dava una risposta diversa da quella che aveva dato la maggioranza. In questi casi si notò che vi era un calo drastico dell'influenza della maggioranza, per cui le persone davano una risposta sbagliata come reazione alla risposta della maggioranza solo nel 5% dei casi. Quando poi invece veniva manipolato il modo in cui i partecipanti dovevano dare la risposta, si è visto che quando le persone potevano esprimere la propria opinione senza che gli altri ne venissero a conoscenza, quindi in privato, anche di fronte a una maggioranza compatta, l'influenza della stessa diminuiva fino quasi a scomparire. In studi più recenti si è visto che gli effetti dell'opinione della maggioranza sulla tendenza delle persone a conformarsi è presente anche nei bambini, già a 6 anni di età, ed è anche presente nei contesti virtuali. Per esempio, uno studio ha indagato se l'esperimento di Ash fosse replicabile in un contesto di realtà virtuale. Ma quali sono le ragioni per cui tendiamo ad adattare la nostra opinione a quella della maggioranza? In primo luogo, quando ci troviamo in un contesto sociale, tendiamo a pensare che la maggioranza abbia sempre ragione, seguendo quella che viene chiamata euristica del consenso. E poiché siamo motivati a stare dalla parte giusta, potremmo trovarci a scegliere di supportare l'opinione della maggioranza per non esporci a conseguenze negative, come per esempio quella di essere considerati persone non competenti o attrarre giudizi negativi oppure rischiare di metterci in ridicolo. E questo avviene soprattutto se non siamo in grado di trovare una spiegazione valida al perché il nostro parere sia così divergente da quello della maggioranza. In una situazione come quella dell'esperimento di Ash, potremmo trovarci a pensare che se tutti hanno dato la risposta che noi riteniamo sbagliata, probabilmente siamo noi a non aver capito il compito e quindi esprimere un'opinione diversa da quella degli altri potrebbe voler dire affrontare il giudizio degli altri e dello sperimentatore, che potrebbero ritenerci poco competenti. Questo spiega perché nell'esempio che vi raccontavo a inizio puntata, di fronte al suono dell'allarme antincendio e alla vista del fumo, nella situazione in cui nessuna delle persone attorno a noi avesse la reazione di alzarsi e uscire dal teatro prima che accada il peggio, potremmo pensare che siccome la maggioranza ha ragione e in quel momento la maggioranza sta mantenendo la calma davanti a quel pericolo, allora possiamo stare tranquilli anche noi. Questo tipo di situazione è stata dimostrata anche in un esperimento sul campo condotto da alcuni psicologi inglesi, e trovate il link a un documentario in cui questo esperimento viene condotto nella descrizione. Una seconda spiegazione del conformismo è legata al fatto che le persone hanno alcuni bisogni fondamentali, come il bisogno di rafforzare e proteggere la propria autostima e il bisogno di appartenenza. E l'identità sociale, ovvero la parte della nostra identità che deriviamo dall'appartenenza ai gruppi, risponde in parte a questi bisogni. Quello che succede in queste situazioni è che in generale, per mantenere soddisfatti i bisogni di autostima e di appartenenza, noi tendiamo a preservare la nostra identità sociale. Perciò, nella situazione in cui ci troviamo ad avere un'opinione in dissenso rispetto alla maggioranza, la nostra tendenza a preservare l'appartenenza a un gruppo di cui facciamo parte e l'autostima che ne deriva potrebbe portarci a conformare la nostra opinione a quella della maggioranza, evitando per esempio i giudizi negativi da parte degli altri membri di un gruppo, oppure nei casi più gravi il rischio di essere esclusi dal gruppo. In una situazione come quella della riunione, dove tutti i nostri colleghi hanno applaudito l'idea che secondo noi è sbagliata, e non solo hanno fatto i complimenti al collega che l'ha proposta, trovarsi ad esprimere un'opinione contrastante potrebbe voler dire essere giudicati in modo negativo e finanche essere esclusi dai nostri colleghi. In questo caso, conformarsi alla maggioranza potrebbe evitarci questa situazione. Chiaramente, il conformismo, pur essendo un effetto molto forte e resistente, non è il solo comportamento che le persone mettono in atto di fronte al parere di una maggioranza compatta. Infatti, il dissenso rispetto alla maggioranza ha delle importanti implicazioni, per esempio la promozione del cambiamento sociale. Ma del dissenso e di altre forme di influenza sociale avremo modo di parlare in altre puntate di questo podcast. Spero per il momento che oggi sia più chiaro perché in certe situazioni le persone tendono a schierarsi dalla parte della maggioranza. Ci sentiamo nella prossima puntata. Ciao! Avete ascoltato The Social Mind, un podcast scritto, registrato e prodotto da Giovanni Tedesco. I contatti, le fonti e i credits sono disponibili nella descrizione dell'episodio.